le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Il luogo di nascita. Cioè, tu prendi un documento e tra le cose stampate c'è quello, dappertutto in tutti i paesi, luogo di nascita. Insomma, una cosa che indica il paese, il continente o il villaggetto, la metropoli dove una persona nasce. Il luogo di nascita. Ecco, uno, mica se lo sceglie. E volenti o nolenti, è impresso, se non nella mente, appunto, sui documenti di praticamente tutte le persone. E il luogo del cuore? Quel luogo. Il luogo del cuore, sì. Quel luogo per il quale provare un'attrazione o un'affinità elettiva. Voi ce l'avete un luogo del cuore? E, se non sono indiscreto, cosa lo rende tale? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Il giornalista e traduttore letterario Riccardo Michelucci è un toscanaccio fiorentino fino al midollo, eppure in lui luogo di nascita e di attuale domicilio, la regione dove ha cresciuto una famiglia, dove lavora, non corrisponde affatto con il suo personalissimo luogo del cuore. Irlanda, Dublino, un pub. Ascoltiamo.
Sono ancora una volta qui, sotto il tetto rassicurante del McDance, un antico pub che si trova in Ann Street, una piccola traversa di Grafton Street, l'affollata via dello shopping del centro di Dublino. È un posto che mi è sempre stato caro. A certe ore del pomeriggio è vuoto e silenzioso. La giornata si sospende, almeno per un po'. Qui si aspetta chi deve arrivare. La schiuma della Guinness cala poco a poco, ineluttabile. La città è un acquario al quale è stata tolta l'acqua. Ma io sto aspettando qualcuno? Le persone non sono che piccoli frammenti di giochi più grandi, molto più grandi. Dublino è carica di storia e di vita, urbe celtica ad alto voltaggio. Sono sicuro che arriverà qualcuno. Alle geografie dublinesi incise nel profondo della materialità urbana nel corso del tempo si sono sovrapposte in me, su di me, geografie immaginarie. Territori, itinerari, edifici, dettagli urbani come un lampione a gas, un tombino bagnato. Geografie per lo più letterarie, sogni di epoche mai vissute, incontri con personaggi che non ho mai incontrato di persona, personaggi che non avrei potuto incontrare di persona perché sono morti, morti prima che io nascessi. La verità è che io di Dublino provo una profonda nostalgia. Se non ci torno, diciamo almeno una volta all'anno. Lo so, è un po' assurdo, ve lo dico. Questa nostalgia di una città, un posto dove non solo non sono nato, ma dove non ho neanche mai vissuto a lungo. Eppure mi capita. Mi manca. Ci penso. Dublino in irlandese si chiama Blacklea, ovvero la città del guado di graticce. In un'epoca molto lontana da noi era soltanto una palude fangosa e bisognava attraversarla su grate di canne. Le prime notizie che si hanno risalgono al X secolo d.C. All'epoca era un insediamento vichingo. 1000 anni dopo, nel 1988, quando festeggiò il millenario della sua fondazione, non ci avevo ancora mai messo piede. Avrei cominciato a frequentarla qualche anno dopo, all'inizio degli anni 90, e da allora non ho più smesso. Quasi una sabbia mobile, dove impantanarsi, affondare piano e dolcemente, senza morire però. Guardo la mia Guinness, è finita. Ne ordino un'altra. La sua schiuma mi ricorda questa città. Dublino è una città liquida, percorsa da canali d'acqua. Il fiume che la divide in due si chiama Liffey. Poi ci sono i canali artificiali, il Royal Canal e il Grand Canal, due vene d'acqua che solcano silenziosamente i confini urbani a nord e a sud. È qui che tanti anni fa ho incontrato due grandi scrittori irlandesi contemporanei, Brendan Behan e Patrick Kavanagh. O meglio, è qui che ho immaginato di incontrarli. Behan e Kavanagh sono morti prima che io nascessi. Behan è il Dylan Thomas irlandese, scrittore, drammaturgo, un genio morto poco più che quarantenne. Se chiudo gli occhi qui, lungo il Royal Canal, posso sentire la veemenza della sua voce che canta The Old Triangle, la canzone dedicata ai condannati a morte della vicina prigione di Mountjoy, dove lui stesso fu rinchiuso da giovane per la sua appartenenza al movimento indipendentista irlandese.
A hungry feeling came on me stealing, and the mice they were squealing in my prison cell. And that old triangle is when jingle jangle along the banks of the Royal Canal.
La statua che ritrae Brendan Behan seduto su una panchina lungo il Royal Canal lo trova spesso in compagnia di qualche ubriaco. Intorno alla statua c'è sempre un proliferare di lattine e bottiglie di birra. Si tengono compagnia a vicenda, bevono, brindano, magari di notte quando non c'è più nessuno in giro.
Along the banks of the Royal Canal.
Qui è per tutti ancora un eroe cittadino, anche se è morto quasi 60 anni fa. I più anziani ricordano le sue visite ai pub della città, doti di oratore eccezionale dalle quali traspariva l'anima dell'Irlanda più vera, quella racchiusa nelle antiche ballate, nelle storie popolari.
This is a little song that was written in 1937. And it concerns the first military operation in which I took part, which was the loading of cans of petrol, gasoline to you, on lorries to be taken to the border to burn customs huts on both sides of the border with a great impartiality. Well, the occasion was the coronation of George VI, the Lord of Mercy, and went as follows. Oh, it was on July the 28th in 1937 that a fire was lit without air a grate and the flames leapt up to heaven. Our king and queen came sailing down the loch in the best of order, and we welcomed them to Belfast town with a bonfire on the border.
Il suo gesto finale autobiografico fu lasciarci non uno, ma ben tre testamenti spirituali dettati a un registratore, perché le sue condizioni di salute non gli consentivano più di stare seduto a scrivere. In uno di essi, che qualche anno fa ho tradotto in italiano, disse: «Io non sono un prete, ma un peccatore. Non sono uno psichiatra, ma un nevrotico. Le mie nevrosi sono gli strumenti essenziali della mia sopravvivenza. Se mi curassero, dovrei tornare a fare l'imbianchino». Lungo il Grand Canal sento invece risuonare i versi di Patrick Kavanagh, uno dei massimi poeti irlandesi contemporanei. Kavanagh nacque da famiglia di contadini, crebbe in un paesino rurale della contea di Monaghan, al confine con l'Irlanda del Nord. Nel 1939 decise di trasferirsi a Dublino, ma la città lo respinse. L'ambiente letterario cittadino lo respinse, trattandolo con condiscendenza. Kavanagh, il poeta contadino, sporco di fango, puzzolente, buono a mungere e badare alle pecore, mica a scrivere versi. Lui, nella sua poesia Innocence, racconta il senso di smarrimento che provò allora. Loro ridevano dell'unica cosa che amavo. Dicevano che ero incatenato da siepi di biancospino, che non conoscevo il mondo. E invece sapevo che la porta d'accesso che l'amore dà sulla vita è la stessa porta d'accesso ovunque.
They laughed at the one I loved, the triangular hill that hung under the big fort. They said that I was bounded by the white thorn hedges of the little farm and did not know the world. But I knew that love's doorway to life is the same doorway everywhere. Ashamed of what I loved, I flung her from me and called her a ditch, although she was smiling at me with violets.
Per Patrick Cavanagh, il Gran Canal di Dublino è il posto del cuore. È questo luogo acquoso ad aiutarlo a riprendersi dopo una grave operazione. È qui che prende fiducia e si ridà alla poesia. Perché Cavanagh era sensibile, ma anche tenace. E mentre le acque del canale scorrono lente, lo trovo anche seduto su una panchina, come in meditazione. The Crank on the Bank, la chiamano così i dublinesi. The Crank on the Bank, ovvero il musone sulla riva. È qui, lungo il Gran Canal, che Patrick Cavanagh mette in versi anche il suo epitaffio. If ever you go to Dublin Town, se mai dovessi andare a Dublino, una poesia che mi risuona sempre nella mente. Quando mi affaccio qua.
If you ever go down to Dublin town in 100 years or so, inquire for me on Bagot Street and what I was like to know. Oh, he was a queer one, fal dal deed I do. He was a queer one, and I tell you.
Cavanagh e Behan, Behan e Cavanagh, ognuno col suo canale d'acqua, ognuno con la sua statua lungo il canale. I due si disprezzavano apertamente e facevano di tutto per evitarsi. Credo che Dublino non avesse abbastanza spazio per contenere l'ego di entrambi. Ma negli anni 50 capitava che si incrociassero, e spesso, al pub. Proprio qui, sì, proprio al McDad's.
He was eccentric, and I tell you.
Ai tempi neanche tanto remoti di Behan e Cavanagh, le donne non potevano entrare qui, né qui né in nessun altro pub. Non era un posto per donne il pub, a quei tempi. È pazzesco a pensarci oggi. Muriel Macaulay, un'anziana signora di Dublino, non ci pensava mai. L'ho conosciuta e portata qui al pub nel 2016, un anno speciale per Dublino perché si celebrava il centenario della rivolta di Pasqua del 1916, evento fondativo della moderna Irlanda indipendente. I capelli lunghi e grigi, gli occhiali dalle lenti grandi, il volto sorridente, la vita di Muriel è legata a doppio filo a quella storica insurrezione i cui capi finirono tutti fucilati da un plotone di esecuzione inglese. Suo nonno era Thomas McDonagh, uno dei firmatari della dichiarazione di indipendenza del 1916 e fu condannato e messo a morte subito dopo la rivolta. Il nome di battesimo di Muriel è un omaggio a sua nonna, Muriel Gifford, una delle figure più tragiche e struggenti del Novecento irlandese. Nel 1917, un anno dopo essere rimasta vedova con due figli piccoli, Muriel Gifford morì mentre stava nuotando per raggiungere un'isoletta della baia di Dublino. Voleva issarvi un tricolore irlandese, all'epoca ancora vietato dagli inglesi, in ricordo del marito. Aveva poco più di 30 anni quando lasciò orfani i suoi figli. Una di essi, Barbara, molti anni dopo sarebbe diventata la mamma di Muriel Macaulay, la donna che quella volta mi sono trovato davanti al pub a raccontarmi la tragica storia della sua famiglia. Anche le sue prozie, Nellie e Grace, sorelle di sua nonna Muriel, avevano avuto un ruolo nella rivolta del 1916. Nellie Gifford, socialista, a lungo impegnata nel movimento delle suffragette, partecipò ai combattimenti come aiutante di campo e finì nelle carceri cittadine dopo la repressione della rivolta. Grace, invece, era fidanzata con un altro dei leader del 16 condannati a morte, Joseph Plunkett. Si sposarono la sera prima della sua fucilazione nel carcere di Kilmainham.
As we gather in the chapel here in old Kilmainham jail, I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? from our school days. They have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me.
Dublino ha un rapporto particolare con i suoi morti. Per capirlo basta spingersi fino al gigantesco cimitero di Glasnevin. Glasnevin è una necropoli, un vero e proprio museo di storia irlandese a cielo aperto, in cui tra l'altro Joyce ambientò anche un episodio del suo romanzo più noto, Ulisse.
The funeral of Paddy Dignam, Glasnevin Cemetery. Burying him, we come to bury Caesar. His Ides of March or June. He doesn't know who is here nor care.
Circondato da alte mura e protetto da torri di guardia, il cimitero di Glasnevin conserva le tombe di quasi 1,5 milioni di persone, circa 3 volte gli abitanti attuali della città. Sul muro perimetrale del cimitero, adiacente al suo più antico cancello d'ingresso, c'è un vecchio pub che ha un soprannome curioso, The Grave Diggers, ovvero i becchini. The Grave Diggers letteralmente significa coloro che scavano le tombe. Il suo interno è rimasto lo stesso del 1833, anno in cui fu fondato. Sulla parete condivisa con il cimitero c'era un tempo una finestrella dalla quale i becchini potevano farsi passare il carburante, ovvero pinte su pinte di Guinness durante le pause dal lavoro, senza entrare nel pub.
There was an old tradition here where the grave diggers were not allowed drink during their working day, and they used to come to the wall and knock on the wall with a stone. And my father and his people before him knew by the knocks who it was and what their drinks were. Now I brought the drinks out of here, and now some people said it went through the wall. It didn't. Out through the door and through the railings.
Penso che solo a Dublino sia possibile creare una tale simbiosi tra il regno dei morti e quello dei vivi, con un pub annesso a un cimitero. Dublino per me è questo, un interminabile flusso di pensieri, immagini, ricordi, odori che si intrecciano in una città caleidoscopica. Da anni mi chiedono di spiegare il motivo del mio amore per l'Irlanda. Amore, passione, Guinness, ossessione, nostalgia. Nostalgia, per dirla in inglese. Una cosa strana, una schiuma marrone che cala, ma poi te ne servono un'altra e un'altra ancora. Amore, passione, nostalgia. In fondo, non si chiede mai di spiegare perché si ama una donna, un uomo, un paese, un paesaggio. Questa città, Dublino, Dublin, Blacklea, il pantano da attraversare, nel quale affondare, riemergere, volerlo, ricascarci, conoscerlo, conoscerlo meglio delle proprie tasche, come il palmo della propria mano, la mano che tiene la pinta del liquido scuro maltoso, fermentato, i becchini, i morti, la vitalità, i fantasmi. La verità è che irlandesi si può diventare dopo esserlo sempre stati, a propria insaputa.
And come tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush a vocal, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon. For the pikes must be together at the rising of the moon.
A volte mi è capitato di imbattermi nella capitale dell'Irlanda anche stando a casa mia, in Toscana. Oltre 2,000 chilometri di distanza, azzerati in un istante. Più di 20 anni fa incontrai la più grande voce della Dublino del XX secolo sulle colline sopra Firenze, il grande Ronnie Drew. Lo conobbi lì, l'ultimo dei menestrelli, noto per essere il fondatore e leggendario cantante del gruppo folk dei Dubliners.
Dublin is steeped in history and in the love of its generations. James Joyce had a mad passion for Anna Livia, the Liffey. It was a black pool, in Gaelic a Dove Lane, formed when the rivers Liffey and Puddle met, that gave Dublin its name when it was born.
Lo conobbi a un concerto per pochi intimi in un circolo immerso nelle vigne del Chianti, alla periferia di Firenze, dove il buon Ronnie, con la lunga barba grigia e i suoi modi gentili, deliziò una scarsa ma appassionata platea con la sua inconfondibile voce profonda impastata dal whisky, genuina segatura irlandese.
Oh, poor old Icy Riley, she has taken to the sump. Oh, poor old Icy Riley, she will never give it up. For it's off each morning to the pop, and then she's in for another little drop. At the heart of the roll was Icy Riley. Push your poor old Icy Riley, she has taken to the sump. Poor old Icy Riley, she will never give it up. It's off each morning to the pop, and then she's in for another little drop. At the heart of the roll is Icy Riley.
Da allora Ronnie non l'ho più rivisto. Nel 2008 ci ha lasciati all'età di 73 anni, dopo una lunga malattia. E poi sì, a Dublino ha incontrato anche un presidente della Repubblica. Stavolta non fu un incontro immaginario, ma un incontro assolutamente reale, al quale, ahimè, riuscì persino ad arrivare in ritardo. Dunque, era il 2014, dovevo intervistare il presidente Michael D. Higgins in occasione dell'uscita in italiano di una sua raccolta poetica, Il tradimento e altre poesie, tradotta e curata da un caro amico, altro dublinese d'elezione, Enrico Terrinoni. L'incontro era stato fissato per le 11 di un giorno d'agosto.
Your destination is one mile away.
Parto in auto con largo anticipo da Dunleary, una cittadina nei dintorni di Dublino in cui mi trovavo in vacanza con la mia famiglia. Non avevo però previsto di perdermi nei meandri dell'immenso parco di Phoenix, alla periferia di Dublino, dove si trova la residenza presidenziale.
You are driving in the wrong direction. Please turn around.
Purtroppo mi rendo conto che nessun cartello stradale indica la direzione per raggiungere la Aras Nuk Taran, il palazzo del presidente, e mentre i minuti scorrono inesorabili, all'improvviso il mio navigatore smette di funzionare. Sbaglio strada un paio di volte, alla fine riesco a trovare il cancello d'ingresso grazie alle indicazioni di una ragazza che fa jogging nel parco. Purtroppo però quando varco il cancello sono ormai le 11:15 e comincia a piovere copiosamente. Dico alla guardia che ho un appuntamento con il presidente. I have an appointment with Mr. President. E lui mi fa passare senza neanche chiedermi documenti. Poi parcheggio l'auto di fronte al palazzo e scendo a suonare il campanello. Sudo freddo, nonostante il clima quasi autunnale. Temo che il ritardo abbia vanificato l'occasione tanto attesa di incontrare il presidente. Tiro un sospiro di sollievo solo quando un'altra guardia apre il portone del palazzo e mi fa accomodare all'interno, dove Higgins mi sta aspettando. La sua macchina andrà spostata nel parcheggio qui accanto, mi dice la guardia. Se mi dà le chiavi ci penso io. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, mia moglie e i nostri due bambini sarebbero dovuti andare a visitare il vicino zoo. Ma la pioggia irlandese, che ormai scende incessante, complica tutto e manda all'aria i loro piani. Quando vedo la guardia che li fa entrare all'interno della residenza presidenziale, ricomincio a sudare freddo. Edoardo ha ormai 8 anni, ma Vittoria all'epoca ne aveva solo 4 di anni ed era nel pieno di un'esuberanza spesso incontrollabile. Durante l'attesa nell'anticamera del presidente poteva succedere di tutto. Succhi di frutta rovesciati sui tappeti o sui divani antichi, preziosi serviti da tè infranti, pianti inconsolabili e chissà cos'altro ancora. Per fortuna non accade niente di tutto ciò e alla fine del nostro colloquio il presidente Higgins esce dalla sua stanza serafico e saluta tutti calorosamente. Nella foto che ci ritrae tutti insieme con lui tengo in braccio Vittoria che pochi istanti prima si era messa a correre nel corridoio in mezzo ai busti in marmo dei presidenti del passato. L'intervista era durata circa 45 minuti e si era svolta nel grande ufficio pieno di libri e di ricordi personali di un uomo che nella sua vita ha sempre associato all'impegno politico una profonda sensibilità culturale e artistica. Michael D. Higgins non è infatti un politico come tutti gli altri. È anche un poeta di formazione socialista, da sempre impegnato a trasporre in forma letteraria le grida dei poveri, dei cosiddetti ultimi, di tutti quelli che non hanno voce. In un certo senso è un paradigma vivente del rapporto simbiotico che la cultura e la politica hanno in Irlanda, da sempre.
Well, it was in 1982 that I was asked to leave Salvador, just after the massacre at Morazan, and it was very moving to go back as president of Ireland.
La sera il profilo di Dublino appare, poi va a dissolversi. Palazzi, chiese, monumenti, docks. matasse di fumo da qualche camino, frammenti di ricordi che scorrono nella mia mente. L'energia che questa città emana è un singolare miscuglio di passione e indifferenza, di gioia e di stanchezza, talvolta anche di fanatismo e apatia. Ogni volta che la lascio cerco già di pensare a quando potrò farvi ritorno. Per ingannare l'attesa, intanto, ricomincio a sognarli.
Salpiamo via dalla verde isola irlandese, salutiamo il giornalista e traduttore letterario Riccardo Michelucci e la sua Dublino e ridestiamoci. Sì, perché dovete sapere che ogni volta che termina una puntata è un po' come se finisse una sessione di ipnosi. Bisogna riaprire gli occhi, in senso figurato o per davvero, e ecco, rieccoci qua. Come state? Venuta voglia di una birra? A me sì. Ma prima di attaccarmi alla spina, poche semplici parole. Per riascoltare questa o altre puntate basta digitare Le Città Invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto da parte mia. Daniel Bilenco al microfono, è tutto. Cheers. Slanche. State bene.